Scappa.
Il 23 gennaio di qualche anno fa, di 50 anni fa per la precisione, usciva un disco importante per la carriera di un grande artista del rock, David Bowie, che tra l'altro lo abbiamo ricordato anche poco tempo fa, insomma è scomparso una decina d'anni fa. Usciva Station to Station, decimo album della discografia di David Bowie. Per parlare di questo album molto importante della sua carriera, abbiamo il piacere di ospitare la giornalista musicale, nonché collega conduttrice radiofonica, Paola De Angelis. Benvenuta Paola.
Buonasera Sergio, un saluto alle persone in ascolto.
Allora Paola, facciamo subito come faceva il mio caro professore di storia, facciamo un po' di contestualizzazione. Nella carriera di Bowie, dove arriva questo Station to Station? Cosa c'è prima, cosa arriva dopo?
Allora, diciamo che questo è il disco in cui lui adotta il personaggio del Thin White Duke, quindi tutti coloro che quando parlano di Bowie ancora amano definirlo il Duca Bianco, questa è l'occasione giusta, poi basta però. Bowie aveva appena finito di girare L'uomo che cadde sulla terra, infatti la copertina del disco è un fotogramma del film, e questo è il periodo di questa dipendenza atroce, maniacale dalla cocaina di Bowie, che infatti disse di non ricordare niente della lavorazione del disco. So che l'ho registrato a Los Angeles perché l'ho letto da qualche parte, ha detto. Era in uno stato davvero di allucinazione 24 ore al giorno e gli sembrava di essere precipitato nelle viscere della terra, quindi era veramente in una situazione critica. Fa paura nei video di quel periodo. E diciamo anche un'altra cosa che è collegata a questa: lui porta il disco in tour all'inizio del 76 e c'è la controversia sulle sue presunte simpatie per il fascismo, quindi questo va collegato alla sua situazione personale. Bowie era davvero fuori di sé, e infatti poi alla fine di quel tour torna in Europa proprio per mettere un oceano tra se stesso e Los Angeles e cercare di salvarsi. Station to Station è un disco di transizione, come di transizione era stato anche il disco precedente, Young Americans, che era il disco del Plastic Soul, del soul bianco. Nel caso di Station to Station, gli stili, i generi musicali che Bowie esplora nel disco saranno poi il punto di partenza per la trilogia di Berlino dei tre anni successivi, Low, Heroes e Lodger. In questo periodo di allucinazione costante, lui ha la capacità però di circondarsi di ottimi musicisti, davvero straordinari. Alcuni erano già presenti in Young Americans, infatti è un disco di cambiamento, ma è anche collegato strettamente al precedente. Il primo dei musicisti che vorrei citare è Carlos Alomar, che era nato a Porto Rico, ma era cresciuto nel Bronx, un chitarrista che aveva suonato con i più grandi, con James Brown, Chuck Berry, Wilson Pickett, e si trovano subito in sintonia, uniti anche dalla passione per i grandi musicisti neri, per il jazz. Alomar era molto colpito anche dall'intelligenza musicale, dalla grande apertura mentale di Bowie, e quindi la sezione ritmica di Station to Station è composta da lui, da Dennis Davis alla batteria e da George Murray al basso, erano anche questi amici di Alomar, ed è il trio che lo avrebbe accompagnato anche nei dischi successivi. Quindi Station to Station è un disco in cui sono presenti echi di soul, di funk, ma anche le anticipazioni del suono mitteleuropeo di Berlino e degli Hansa Studios.
Quindi diremmo, credo senza particolari problemi, un disco centrale nella carriera, non per forza il più importante, ma con tutta una serie di aspetti importanti per la carriera di David Bowie. Abbiamo sentito insomma della sua situazione personale abbastanza agghiacciante, in effetti ci sono molti racconti un po' terrificanti insomma di quel periodo e del problema con la cocaina, e la sua dieta, se ricordo bene, era una dieta qualcosa tipo sigarette, peperoncino e latte, possibile una cosa di questo tipo?
Sì, io sapevo peperoni rossi e verdi.
Vabbè,
era un periodo anche di crisi un po' mistica, perché poi viveva anche nella paura, nell'angoscia, in questa città spettrale, Los Angeles, una città, una metropoli angosciante, senza forma, una specie di pozzo nero nel quale lui era precipitato.
Mettiamola così, secondo te, a 50 anni di distanza, poi, questo disco dove lo mettiamo nella classifica dei grandi dischi di David Bowie, e ne ha pubblicati un bel po'?
Guarda Sergio, io sono refrattaria alle classifiche anche perché poi spesso è una questione di gusti personali, quello che un disco significa per noi, appunto per il gusto, le nostre predilezioni, ma anche per quello che ci dice in quel momento della nostra vita, quando lo scopriamo, quindi non necessariamente ascoltato nel 76, ma quando ci avviciniamo a quel disco. E siamo ormai anche in una fase completamente agiografica di Bowie, in cui siamo in grado di capire che anche quei dischi che all'epoca erano stati criticati, considerati deboli, sono in realtà sempre dei grandi dischi, perché anche quando era cocainomane strafatto, Bowie era appunto una persona di una sensibilità, di un'intelligenza musicale incredibile. Quindi questo è un disco con influenze europee, quindi di gruppi come Noi, come Kraftwerk, come Tangerine Dream, quella che era la musica folk delle fabbriche tedesche per certi aspetti, quindi fondamentale per i dischi della trilogia berlinese, ma ci sono ancora delle cose molto melodiche. Per esempio, per me è il disco di Wild is the Wind, che è la canzone che chiude l'album, una canzone struggente che lui incide come omaggio a Nina Simone, perché la sua versione lo aveva colpito molto. Tra l'altro, l'interpretazione di Bowie si attira anche le lodi di Frank Sinatra, che frequentava lo stesso studio, ed è forse questo brano in particolare. Faccio una digressione, ma secondo me è un po' anche il cuore di questo disco. È un brano struggente, molto malinconico, perfino difficile da ascoltare, ma esprime molto, secondo me, il luogo dove si trovava Bowie in quel momento. È la musica tedesca che lo attrae di nuovo verso l'Europa. Adesso dico una cosa, non so se vi risuona. La nostalgia è un concetto che nasce proprio in Svizzera, per indicare questo mal di casa dei soldati svizzeri che vivevano,
Vero.
che lavoravano, che combattevano in Francia. Però questa nostalgia che noi proviamo, questo struggimento verso qualcosa di perduto, che nella nostra testa diventa un momento magari perfetto a cui vogliamo tornare, è appunto un concetto che noi ci costruiamo, che risponde a delle esigenze psicologiche. Ecco, per Bowie era arrivato il momento, attraverso la musica tedesca, questo tipo di influenze, di traghettare di nuovo, di ritornare in Europa, quindi di tornare a un continente che per lui in quel momento poteva significare l'arte, la storia, la cultura, una profondità che non trovava negli Stati Uniti. E quindi appunto il trasferimento a Berlino. Quindi anche in questo modo la nostalgia poi è uno specchio in cui ognuno vede quello di cui ha bisogno in un certo momento.
Quindi un disco consigliato in ogni caso, giusto? Questo lo possiamo dire senza
Sì,
particolari problemi.
poi dipende, magari il disco preferito può essere un altro, io amo molto Let's Dance, che fu il disco dello scandalo commerciale, della musica dance per Bowie, ma è un disco che oggi, se lo risento, mi fa tornare in mente un certo tipo di entusiasmo che forse poi nella vita inevitabilmente si perde, ma anche una voglia di essere belli, e la bellezza è un concetto molto legato a Bowie.
Su questo davvero non c'è altro da aggiungere. Ottima chiusura, Paola. Grazie mille per essere stata con noi. E per chiudere, io direi proprio che ci ascoltiamo Wild is the Wind. Cosa ne dici?
Eh beh, così piango un po', piangiamo un po' tutti insieme, ricordando Bowie, e poi però ci sentiremo sicuramente meglio.
Va bene, grazie mille, Paola De Angelis.
Grazie, grazie a voi.